Il Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato è tutto un girare attorno al mistero di Gesù e di questa sua, diciamo, familiarità, il senso filiale che ha, come il mistero del Padre passa attraverso Gesù, ma per noi resta ancora una cosa troppo da scavare. Allora ci aiutiamo anche con i colori, con le forme, ma sempre tenendo a base il Vangelo. Oggi c'è un Cristo benedicente da guardare sulla figurina più che altro, colori splendidi, perché veniamo da Venezia, siamo nel 1004, Venezia è ancora legata molto alle icone, quelle più o meno fatte adesso, ma lo schema risale a 1000 anni fa, sempre più o meno ripetute. Qui c'è stato il tentativo di inventarne addirittura alcune, ma mantenendo lo stile di fondo. C'è un fondo d'oro che è l'eternità, da lì arrivano alla deriva i misteri, però sono lasciati piatti come, diciamo, indicazioni, come non c'è spazio tra me e loro, io li guardo e sono anch'io nel mistero e prego. Però il giorno umano, l'aria che c'è qui in giro, il paesaggio un po' più lontano, chi è alle mie spalle, no, io sono direttamente agganciato al mistero, quindi non c'è la storia in queste icone. E qui invece abbiamo un Cristo morto, rappresentato in piedi, a mezzo busto, e in cui il pittore fa una rivoluzione incredibile, aiutato probabilmente da quello che ha imparato da suo cognato, che era quell'Antonello che abbiamo visto la prima volta. Cioè riesce a dare spazio, a dare aria lì attorno a quella figura, quella si mette in rilievo e occupa addirittura, è in piedi nel sepolcro. È un risorto, ma è dentro ancora in piedi nel sepolcro. Ha occhi straordinariamente belli, ma non possiamo guardarli dentro lì. Se c'è lo spazio, quindi c'è anche il tempo, da quanto è successo, come si narra qualcosa di quello che è accaduto fra noi, mentre nell'icona ci mettiamo in ginocchio e siamo già a che fare con l'eternità. C'è una forte luce, e questo è il segreto, che investe il Cristo, e quindi se c'è luce che proviene da qui o di là, il corpo acquista spessore e quindi è nata la storia, è nato un corpo che poggia i piedi per terra dalle nostre parti. Inoltre il paesaggio in fondo, essendo tutto e piante piccole, capisci che c'è tanto spazio dietro, quindi luce e prospettiva fanno la storia e il tempo. Questo qui è il Cristo che sarebbe bello guardare il sabato, dopo la grande liturgia del sabato, dopo il fuoco, l'acqua e dopo le grandi letture e infine l'annuncio di Pasqua. A copertura della nudità è un Cristo nudo, però ha il pudore, nudo di per sé, ma sopra c'ha una specie di tunicella bianca, sembra quella che ci mettono a coloro che vengono operati in ospedale, cioè dopo l'operazione gli si mette una specie di tunicella, però non è una qualunque, le rifiniture, i bordi sono dorati, così è presentabile, sembra vestito anche bene il sacerdote, sta al centro lui della festa, può unirsi al coro dei suoi e a quello di tutto il creato, perché con lui davanti si può dire la morte è vinta, alleluia. Cosa nasconde? Nasconde niente quella tunicella, perché ci sono dei tagli che lasciano vedere, te lo lascia vedere tutti, tutto. Gli occhi, quello lì non so perché, hanno pianto tanto, sono umidi proprio di pianto. Le ferite che ancora sanguinano, le labbra asciutte della ferita più grande, c'è un taglio qui nella veste e si vede proprio la ferita procurata dalla lancia al costato. Quando la lancia è arrivata lì non c'era già più sangue, quindi è proprio asciutta quella ferita. Questo sangue ha cominciato a essere sparso il venerdì nell'orto degli ulivi, poi lungo il percorso del Calvario e nelle ore interminabili dell'agonia. La mano del Cristo è lì benedicente ancora un numero di 8, 5 e più 3. Aperte fa 8, quindi è l'ottavo giorno, il giorno della resurrezione. Nel giorno atmosferico, giorno che conosce il suo mattino e il suo tramonto, giorno che questo pittore introduce nella pittura veneta, in questo giorno si annuncia l'ottavo giorno. Nei giorni nostri che lui riesce a portare nel quadro, questo accenno dell'otto vuol dire che i nostri giorni confinano con l'eternità. Nelle sue opere lui bagnerà sempre di luce più bella e di ombre bellissime questa nostra natura, e allora nella sua pittura abbiamo questa natura, chiamiamola la creazione, imbevuta di grazia, come ha fatto Giotto un secolo prima, quando per la prima volta uno scende dal cielo nella pittura e tocca terra, ha ancora addosso il profumo di cielo. Una pittura veneta, quindi dolce, tenera. Verranno dopo i risorti che escono con, anche lui li farà, con la bandiera della vittoria. Il risorto lo si presenta svolazzante, la sua tunicella è svolazzante e lui ha in mano la bandiera della vittoria. Invece prima l'ha fatto precedere con questo Cristo supplice e confidenziale. Qui c'è tutto, ma proprio tutto, la corona e i raggi gloriosi del Figlio, cioè ci sono dei raggi luminosi, ricordo ancora delle icone, ma ci stanno bene qui. C'è la nudità, c'è il vestito, c'è la mano inchiodata, cioè c'è la ferita dei chiodi, eppure benedicente, e la tavola si chiama Cristo benedicente. Il sepolcro violato, eppure ancora addossato al suo corpo, gli occhi splendenti, eppure ancora gonfi di lacrime. E soprattutto lui ha in mano un libro sigillato, proprio chiuso, libro solenne, fin troppo pesante per questa figura magrissima, e la mano sinistra fa fatica a sostenerlo, e questa mano è quasi nervosa per lo sforzo. Riusciranno mai i miei discepoli a capire che è stata la morte il compimento della mia ora? Riusciranno a non nasconderla come se fosse stato un incidente che è poi superato, adesso sono risorto, ma a guardarla in faccia questa morte come il grande gesto d'amore di Dio? È questa morte che è gloriosa, è questa risorta, non una volta è morto, poi basta, si dimentica, è risorto. Riusciranno a rileggere i tremendi capitoli di Isaia dove il profeta parla di questo servo sofferente, addirittura inguardabile, che pure dà vita, salva il suo popolo? Si ricorderanno dello spezzare il pane? Ecco, noi stasera siamo venuti per non dimenticarci che lui ha spezzato il pane. avranno il coraggio di parlare del crocifisso e di dire a tutti della mia morte infamante e maledetta, e dirlo soprattutto ai poveracci, ai maledetti e soli di questa terra? Avranno la cura di questo libro che sono le scritture? E questo Cristo non abbasserà mai più questa mano benedicente, è lì per sempre al nostro sguardo, e sembra quasi che l'inizio di un braciere sta per accendere un fuoco dentro di noi. Non ci ardeva, dicono i discepoli di Emmaus, quelli che incontrano lo straniero andando da Gerusalemme a Emmaus, non ci ardeva il cuore quando ci spiegava le scritture e spezzava il pane? Anche noi potremmo ripeterlo, ma ogni volta lo ripetiamo, perché così è nata la Chiesa. Non ci arde il cuore quando sentiamo le sue parole e quando ripetiamo i suoi gesti.